Eccoci. Possiamo dunque cominciare. È la settima sessione, cioè la penultima del seminario delle arti dinamiche e con la primavera appunto avanza anche il nostro lavoro che ovviamente, come sempre nelle sue fasi conclusive, cerca di fare i conti con quello che si è fatto, con il punto in cui si è riusciti ad arrivare, a spingersi, e con i problemi o anche, come disse una volta Tommaso, con le piste aperte, no? Di lavoro possibile che si sono delineate fino a qui. La sessione di oggi io l'ho intesa proprio in questa forma, o meglio con questa funzione, con questo scopo, di raccolta e anche, vorrei dire, di ricapitolazione, di quello che per me è accaduto fino a qui nel seminario delle arti dinamiche e in riferimento alle altre attività, agli altri percorsi che abbiamo svolto quest'anno a Mecri. Ricapitolazione, sì, è la parola che volevo usare. Il modo in cui ho lavorato per questa sessione è stato non quello della raccolta di immagini come avevo fatto la volta scorsa, di immagini in arrivo, ma quello di un ascolto quieto e di una lettura un po' sonnambolica nella sua emergenza di testi, di parole che ripensando appunto a dove ero, a dove fossi, cercando di ricordarmi dove fossi, mi venivano incontro. Quindi anche qui si è trattato di ritorni di materiali, di ritorni di memoria, ovviamente, visto che è di memoria che stiamo evidentemente parlando, ma memoria non specificamente legata a delle immagini perimetrate, a delle configurazioni, ma legata più a delle parole, ad una eco di parole o di voci, appunto, no? Che lo stesso Sini evocò nel primo seminario di quest'anno, un eco di voci lontane, un eco di voci vicine. Bene, allora io oggi lavorerò così, avrò bisogno anche del vostro aiuto probabilmente, perché trattandosi di un esercizio di rammemorazione, non so dove ci porterà, dove mi porterà, ma convoca in quanto tale anche voi, no? Eventualmente a intervenire anche con una certa libertà, se lo ritenete, anche mentre starò parlando. Dunque, io comincio con un primo incontro mnesico, diciamo, che ho fatto in questi giorni e che mi ha aiutato a ricordarmi dove fossimo arrivati o dove io mi sentissi arrivata, su quale soglia mi sentissi arrivata tempo fa. In particolare, il riferimento è alla conclusione del seminario delle arti dinamiche del 2019-2020. Il seminario che è stato poi funestato dalla interruzione legata all'arrivo della pandemia e che noi continuammo con un ritardo, con un recupero, insomma, attraverso delle sessioni che sono poi state caricate su YouTube. Ma quel momento particolare del lavoro, molto particolare, mi permise, o mi costrinse, le due cose vanno un po' assieme, mi permise di e mi costrinse a scrivere, cosa che io d'abitudine non faccio, un po' perché non riesco, non ho il tempo, ma lì ebbi un margine, insomma, no, di elasticità per poter scrivere dove fosse arrivata in quel percorso. Sicché nel nostro archivio online ci sono delle note inserite nel seminario arti dinamiche 19-20, in questo caso delle note a cui io faccio riferimento. Si tratta delle note dopo la quinta, sesta e settima sessione. Sono un blocco di 40 pagine a cui io lavorai. Non so appunto se poi quei lavori, questo è un riscontro che non si può mai avere direttamente. Non so se quel testo, quel racconto, quel percorso qualcuno di voi lo abbia poi letto, reincontrato. E io ecco, invece l'ho reincontrato, quindi mi sono reincontrata. In quelle conclusioni, conclusione del seminario che aveva un titolo, il titolo era Corpi musici, la conoscenza che danza, In quella fase conclusiva del lavoro, ed era proprio l'ultima sessione, l'ultima parte dell'ultima sessione, io ripresi, come nuovamente faccio, quindi nuovamente cercai di reincorporare nella memoria i passi, i 6 passi compiuti da Carlo Simi nella sua conclusiva sessione del seminario di filosofia. Quindi un gioco di intrecci, di incontri, di passi, di ricanti, di ritorni, eccetera. Riattraversando quegli ultimi passi del seminario di filosofia di Simi, io ricordai che tali passi si erano svolti accompagnati da alcune letture nicciane. Simi aveva proposto alcune letture nicciane, nelle sue considerazioni poi le aveva trascritte, richiamate, in quel lavoro, in quei brani, insomma, in quegli estratti, emergevano delle traiettorie che io avevo dimenticato. Ad esempio, quando ho cominciato il seminario quest'anno, il seminario di arti dinamiche, avevo dimenticato di essermi già portata sulla soglia di quelle direzioni di lavoro possibili. Dunque, leggo queste parole che mi sono venute incontro e che ho poi selezionato, scremato, per condividerle e magari commentarle un po' insieme a voi. Dunque, scrivevo allora: al culmine e al centro della ricerca sui confini dell'anima del mondo, parlavamo di questo nel seminario di filosofia l'anno scorso, incontriamo. Anima dell'intero, diciamo così, incontriamo non una nuova cosmologia, ma una vita, unica e irripetibile, in cui per noi si compie l'estrema metamorfosi della materia del mondo e in cui precipitano molti fantasmi del cammino della memoria. Quindi eravamo già sul tema della memoria. L'annuncio è dunque quello di una ricapitolazione della sterminata memoria nella esistenza singolare di una vita, nei segni che sono memoria scritta e che sono il suo corpo in forma di ricordo. Ora, fare il problema della conoscenza, noi quest'anno l'avremo sulle politiche del sapere, no? E lavorando sulle politiche del sapere, nel seminario di filosofia, come nel seminario delle arti dinamiche, ci siamo affacciati sulla istanza di una peculiare qualità della memoria che forse può avere a che fare con una istanza politica del sapere. Non abbiamo chiarito ancora nulla. Oggi forse con questo lavoro riuscirò a chiarire qualcosa a me stessa e forse anche con voi. Però certo, di conoscenza ci stiamo occupando, evidentemente, no? Quindi fare il problema della conoscenza, scrivevo allora, vuol dire mettere in discussione il diritto e l'orientamento su cui esse si fondano. Quindi fare il problema della conoscenza vuol dire per noi mettere in discussione il diritto e l'orientamento, cioè le direzioni, i progetti, il diritto, la traiettoria e i progetti e i progetti, l'orientamento su cui esse si fondano. E questa messa in discussione, questo nuovo esercizio di conoscenza, qui vorrei dire questo nuovo diverso esercizio di memoria, a suo modo ripete le giravolte tragiche dei satiri danzanti che di ogni conoscenza sono l'emblema. Quindi ancora conoscenza, ancora una giravolta tragica, una giravolta tragica come quelle dei satiri danzanti che sono della conoscenza emblema. E qua i riferimenti nicciani sono molti e credo chiari, quindi appunto in una fase così prossima alla conclusione non farò ulteriori richiami, no? Insomma, sono materiali su cui abbiamo già lavorato. Solo che questa volta è di una danza alla rovescia che si tratta. Queste erano parole che usava Nietzsche, che usava Nietzsche appunto nel passo citato da Tentativo di un'autocritica. Di Nietzsche, no? E la danza alla rovescia non può essere che un nuovo diritto. Quindi questo il rovesciamento Non può che essere, sono ad un nuovo diritto, c'è cioè una nuova traiettoria, una nuova direzione, un nuovo progetto, un nuovo progetto. Grottesca mistura, scrivevo, di vita e segno nei suoi alterni capovolgimenti. Segno o resto, direi adesso, no? Grottesca mistura di vita e resti, di vita e morte, va bene, nei suoi alterni capovolgimenti. Ora, in quel passo del tentativo di un'autocritica, se ricordate, o per chi ne ricorda, insomma, l'andamento, Nietzsche fa riferimento al riso, e dice che Zarathustra l'indovino ridente ama i salti e le capriole, ecco, no, i rovesciamenti. E io stesso mi imposi questa corona, scrive Nietzsche, questa corona di risa. Il riso, questo risario. Bene, questo risario io vi passo, o miei fratelli. Ho proclamato santo il riso. Uomini superiori, imparate dunque a ridere. La volta scorsa abbiamo cominciato parlando di pazienza, di pathos, no? Di battimento e di gioia. E sono rimaste lì queste due polarità. In fondo, non risolte, no? Come due vie possibili, io le avevo evocate così, ricevendole da Sini e da Tommaso Di Dio, peraltro. Imparate a ridere. Ma io mi ricordai che, mi ricordai allora e mi sono riricordata in questi giorni, che il riso, la particolare, stranissima esperienza del riso, noi l'avevamo evocata in quel cammino. L'avevamo evocata facendo riferimento ad un testo in particolare risalente ai lavori del Grand Jeu, ad Aumale e ai suoi compagni nel Grand Jeu, un testo che si intitolava La patafisica e la rivelazione del riso. Ora io non voglio che, non devo fare un ripasso, non è un ripasso, quindi mi basta, se riesco, mi basta evocare qui l'incontro di queste parole, il riso, no? La pazienza, la gioia, avevano detto Sinie e Di Dio, e a me tornatamente il riso, che era ciò su cui avevamo concluso e anche iniziato il seminario delle arti dinamiche. Il riso, ecco, in quel testo, La patafisica e la rivelazione del riso, si leggeva: il riso è la coscienza viva di una dualità assurda, una dualità assurda. Certo, della dualità assurda, io dico, della dualità assurda gioia pathos, gioia pazienza, no? Quella dualità su cui noi non ci siamo messi in chiaro. Gioia e pazienza, slancio e patimento, apertura e chiusura, essere battuti, essere battenti, no? Ecco, il riso è la coscienza viva di questa dualità assurda. Significa lo slancio a testa bassa del soggetto verso l'oggetto. Ecco cos'è il riso. E nello stesso tempo la sottomissione di questo atto d'amore a una legge inconcepibile e duramente sentita che mi impedisce di realizzarmi immediatamente. E poi scrivevano al Grand Jeu: sono universale, scoppio. Sono particolare, mi contraggo. Divento l'universale, rido. Rido. Sono parole molto dense che appunto appunto per me sono arrivate come un ricordo che era un invito a meditarle ancora, a meditarle ancora. Dicevamo qualche giorno fa, con alcuni soci, durante l'assemblea dei soci, abbiamo bisogno, lo diceva forse proprio Gianfranco Gaviano, abbiamo bisogno di rallentare, di poterci fermare sulle cose, no? Fermare sulle cose che ci accadono qui a Mekri. Troppo in fretta scappiamo via verso il prossimo argomento, verso il prossimo ragionamento, no? Verso la prossima. E invece questa, e io dicevo, lo condivido molto profondamente, è proprio un'esigenza che ho tanto anch'io. Peraltro, quest'anno avevo detto proprio che nel seminario di arte dinamica avrei inteso prendermi un tempo in cui fermarmi, uno spazio-tempo in cui restare, perché proprio il restare era stato la soglia su cui l'anno scorso mi sembrava ci fossimo sporti nel seminario delle arti dinamiche, come strategia del frammezzo, no? Esercizi dell'ornamentazione, esercizi del diventare ornamento, esercizi del diventare un tra, cioè del permanere, del restare tra. Ecco, questo restare in qualche modo mi torna adesso come un richiamo, come una provocazione. Allora, il riso patafisico è la coscienza viva di una dualità assurda, gioia e pathos insieme. Infatti, guardate, il riso è sempre gioia e pathos insieme, no? Il riso è certamente l'espressione di una gioia, è una espansione evidentemente, ma al tempo stesso è qualcosa che patiamo. Quando si diceva quando ero piccola, ma mia mamma diceva, ma è la stupidera, perché mi venivano gli attacchi di riso, e con gli attacchi di riso c'è poco da fare, devi ridere, no? E non lo puoi trattenere, fino a quelle scene un po' patetiche, ma cos'hai da ridere? Succede così. Ecco, nel riso si esperisce, esperiamo tutti, una qualità dell'esperienza che è un'esperienza doppia, contraddittoria e paradossale in questa sua contraddittorietà. Insieme gioia e patimento, patire l'attacco, l'impulso, il colpo di riso che viene ed è incontrollabile e al tempo stesso vivere questo patimento come un'espansione, come una gioia, manifestarlo come una, appunto, i colpi di riso, no? C'è quasi una convulsione nel riso incontrollabile, insomma, no? Ecco, allora, in questa convulsione Domal leggeva una esperienza ancora più particolare, un atto d'amore. Un atto d'amore che è al tempo stesso una lotta, un conflitto, uno scontro, nello stesso tempo. Rileggiamo. Il riso significa lo slancio a testa, il riso patafisico, significa lo slancio a testa bassa, quindi un attacco, uno scontro, un conflitto, una lotta del soggetto verso l'oggetto e nello stesso tempo la sottomissione di questo atto d'amore, questa lotta è un atto d'amore, questo scontro con l'oggetto, con la cosa, uno scontro che è un atto d'amore a cui ci si sottomette, sottomettendosi così ad una legge inconcepibile che viene patita, no? E vissuta come la legge di quell'atto d'amore, verso l'oggetto, verso la cosa. E cos'è questa legge? La legge dice non potrai realizzarti immediatamente, non potrai coincidere. Tu sbatti e scontri e vieni continuamente rimandato indietro e questo movimento del ritornare verso, del rilanciarti gioioso è al tempo stesso il tuo patimento e questo patimento ha la forma di una legge che dice non potrai coincidere mai, non potrai realizzarti immediatamente totale, scrive in questo testo il nostro autore. Allora, un conflitto che è un atto d'amore, ma un conflitto tra cosa? Il soggetto e l'oggetto, abbiamo letto qui, no? Ora potremmo dire un conflitto, una lotta tra il progetto, o meglio, tra il mio progetto, il mio slancio in avanti, che è sempre un progetto, lo abbiamo visto, cioè è già predeciso dai saperi doxastici che mi forgiano, e l'oggetto, la cosa verso cui vado, la cosa verso cui tendo. Un conflitto tra l'animato, il progetto, lo slanciato, il vivente, e l'inorganico, per riprendere temi che ci vengono dal seminario di filosofia in particolare. Potremmo dire un conflitto, uno scontro, un atto d'amore, una lotta che enuncia, ribadisce la sua legge tra la vita e i resti. Tra la vita e i resti. Tra il progetto e l'inerzia. Il riso in questo senso, mentre rivela questa strana legge, chissà che cosa allora pensammo quando leggemmo questo testo, no? Chissà. E che cosa possiamo pensare adesso, rileggendolo, alla luce di dove siamo arrivati. Bene, il riso che rivela questa strana legge, vedete, ha i medesimi tratti di involontarietà. Di involontarietà, no? Io sono preso dall'attacco di riso. Di involontarietà di quello che nell'ultima sessione del seminario di arti dinamiche abbiamo appena evocato e su cui oggi torneremo, come immemorare, il tedesco Eingedenken, una memoria involontaria che arriva, sale, che è come un attacco e che non puoi progettare e che dunque esprime una involontarietà che al tempo stesso però è un atto d'amore che si vive come conflitto, lotta, scontro. Non come risoluzione, acquietamento nell'identità, nella coincidenza. Ridere, scrivevo allora, rovescia i contrari l'uno nell'altro, ne realizza l'identità in un sussulto, in uno scoppio ritmico e reciproco. Ma, scriveva allora, la sottomissione di questo atto d'amore, di questo addestramento ad una conoscenza che ride, impone un diverso modo di ereditare le figure delle danze trascorse, i resti, di passarci attraverso e di raccontarne la storia. Un diverso modo di frequentare le rovine, cioè un diverso modo di frequentare tutti i segni, quella memoria scritta, dicevamo, no? Che sono i resti e che sono il corpo dell'anima del mondo, di tutto quel che si sa, si è saputo, si fa, si è fatto, in forma di ricordo. Frequentare in modo diverso i resti vuol dire anche frequentare in modo diverso, scrivevo, il racconto della loro storia, vuol dire raccontare in modo diverso la storia. E io pensavo proprio mentre rileggevo queste cose, ma vedi che il problema era già quello che tu vivi adesso, era già quello del seminario di arti dinamiche e del programma di MECRI di quest'anno. Come trasmettere, come forgiare, come tramandare, come costruire racconti, come fare la storia, quali politiche del sapere, della formazione, della trasmissione noi possiamo esercitare. E allora, politiche, forse non lo so, del riso, ma di questo strano movimento, di questo atto d'amore che al tempo stesso è uno scontro, un conflitto, con i resti, con i segni, procedendo e rifacendomi sempre agli ultimi passi del seminario di filosofia, dicevo, ecco, Sini poi, citando Umano troppo umano, ricordava l'aforisma 2, che si intitola Difetto ereditario dei filosofi. E questo difetto è l'idea che l'uomo attuale sia l'uomo eterno, incarnazione di una eterna veritas. La mancanza di senso storico, di un particolare senso storico, di una particolare modalità del raccontare la storia, del fare la storia, è il difetto ereditario di tutti i filosofi. Quindi raccontare la storia in un modo diverso, avere a che fare coi resti, riprenderli in qualche modo, ricordarli, un particolare modo della memoria che sia come riso, una memoria ridente, pathos e gioia al tempo stesso, atto d'amore e conflitto, patimento e azione al tempo stesso, un modo diverso di stare nelle rovine, di stare nei segni, di stare nei monumenti, possiamo anche dire adesso, uso un linguaggio che spero sia diventato un po' familiare dopo gli ultimi mesi di lavoro insieme, e in tutto ciò liberarsi o superare forse quello che Nietzsche e Sini con lui hanno enunciato come il difetto ereditario di tutti i filosofi fino a qua, quello di pensare che la verità sia una cosa eterna e pensare che l'uomo così come esso si vive attualmente, adesso, sia l'incarnazione di una verità eterna. immutabile. Questa è grave carenza di senso storico, di un nuovo senso storico. Quello che ci occorre è dunque, scrivevo allora, un nuovo modo di raccontare, cioè di fare, la storia. Quel che ci occorre è una modalità simbolica, scrivevo, del racconto storico. Una modalità simbolica, una memoria simbolica e un racconto simbolico. Che significa? Allora, poiché Sini, ricordandoci i passi nicciani, aveva ben chiarito come Nietzsche considerasse un certo modo di conoscere mediante simboli come proprio di una cultura, lo diceva, inferiore, cioè fatta di miti, religioni, no? Un'arte appunto dell'allegoria, potremmo dire, no? Ecco, io sentivi allora il bisogno, lo sento adesso, di precisare che cosa si possa intendere invece per simbolico. Quando diciamo modalità simbolica del racconto storico, non vogliamo dire tra virgolette figurativa o tra virgolette mitica o tra virgolette religiosa. Non si tratta di rinunciare ai pregetti, come dire, analitico-razionalizzanti, no? Linearizzanti di cui siamo fatti. Simbolico è piuttosto quel racconto che tiene assieme, Symballen, che tiene assieme le cose e i ricordi, i resti e i ricordi, i fatti e le forme. Con qualcosa li tiene assieme, attenzione, non tra loro e basta, ma li tiene assieme con qualcosa che è tra essi. Qualcosa che è tra essi e che non si può dire. Non si può dire. Non si può ricordare nel senso di possedere e trasferire nella continuità o nella coincidenza in un nuovo segno. No, non si può dire, ma si può solo continuare a fare, perché non è una cosa, non è un ricordo, non è un fatto e non è una forma. Il tra di tutto ciò che il racconto simbolico, così come io intendevo qui questa parola, forse ha o avrebbe da tenere assieme. Quel qualcosa, infatti, non è altro dalla vita singolare. Questo corpo verticale che di cose, ricordi, fatti e forme è la gestazione e che si attua dilatandosi, svuotandosi, scorticandosi nella temporalità multidimensionale della sua danza. Sicché proprio qui, in questo corpo propulsivo, diventa vero che non più la luna è cielo a noi che noi alla luna. Perfetta coincidenza di finito e infinito. Gorgo, abbiamo detto la volta scorsa riprendendo le parole di Sini. Dove si evoca evidentemente un'infinità e un'eternità che non sono quantificabili e che non sono nemmeno la durata, che non durano, che sono il punto di esplosione, potremmo dire, appunto, tra, e il punto di contiguità, tra il patire e l'agire, tra la pazienza e il riso, scusatemi, tra la pazienza e la gioia, sono il punto del riso, capite? Il punto del riso. E più avanti, all'orizzonte estremo, allora, di una rivoluzione nella conoscenza, perché di rivoluzione nella conoscenza noi parlammo, rifacendoci ad Antonin Artaud, che usò questa espressione portandola fino in fondo. E Artaud diceva, e tutti parlano di una rivoluzione oggi, ma non so se molti hanno inteso che essa non sarà reale. Vi prego di ricordare, realtà e verità, non sarà reale fino a che non si rivolgerà all'uomo stesso chiedendogli di cambiarsi. Ogni parola mi è arrivata e io cerco di riproporvela come particolarmente densa, cioè risonante qui, al punto in cui siamo arrivati nel nostro lavoro. Quindi all'orizzonte estremo della rivoluzione nella conoscenza, dicevo 2 anni fa, si profila dunque una nuova unità del sapere, cioè una per noi fino a qui inaudita e sconvolgente unità del sapere. Unità del sapere vorrei dire unità delle memorie, unità della memoria e del presente, unità dei resti e della vita. Una nuova unità del sapere, una per noi fino a qui, scrivevo, inaudita e sconvolgente antropocosmogenesi del sapere e nel sapere, che è un rifarsi antropos, un rifarsi umano, rifacendo il mondo, un generarsi mondo uomo, un rifarsi rifacendo la storia del mondo. E nuovamente il tema della storia, della memoria, del racconto storico. Come? Allora, questa è una danza di tramonti e rinascite, dicevo, no? Quella che si delinea qua. Erano immagini, ancora. Questa danza di tramonti e rinascite è danza crudele in cui l'anima del mondo, tutto il sapere che c'è, tutto il sapere che c'è, che c'è stato, che è passato, che passa, l'anima del mondo rotea nella carne viva di questo corpo all'opera, che si fa oro nel punto della sua evanescenza, scaricando sul tempo la sua fragorosa risata iridescente come l'alchemica coda di pavone. Così avevo scritto e mi sono stupita di averlo scritto. Cioè, quando ho scritto queste cose, vedi come me ne ero dimenticata. E mentre mi avvedevo che me ne ero dimenticata, simultaneamente, al tempo stesso, come si dice, io avvertivo che me ne stavo ricordando. Cioè, le due cose accadute insieme, come un incontro nuovo, in effetti, come un incontro nuovo. Tramonti e rinascite, una danza di tramonti e rinascite, dicevo allora, no? Ora potrei dire un movimento ridente battuto battente, in cui tutto il sapere che c'è, tutti i resti, perché il sapere sono resti, compimento, abbiamo visto, no? Consini, tutti i resti che ci sono, roteano nella carne viva di questo corpo singolare, quel che sta tra le forme, i ricordi, i fatti, le cose, tra i resti, quel che sta tra e che li rende resti, li incontra come resti, è una vita singolare, che si fa oro, certo, nel punto della sua evanescenza. E vabbè, ma io mi sono detto, ma porca miseria, è la stessa immagine che hai usato senza saperlo la volta scorsa, no? Il metallo, no? Battuto, 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 che appunto, mentre svanisce, cresce. Ricordate, no? La poesia Il battiloro di Magrelli. La materia, appunto, il segreto, la sostanza segreta del metallo che svanendo cresce. Ecco, nel punto della sua evanescenza, scaricando sul tempo, appunto, questa fragorosa risata, questo atto d'amore che in realtà è uno scontro e una lotta al tempo stesso. E che si reitera come i colpi di riso, no? Come il su e giù degli scoppi di riso, si reitera attraverso la realizzazione e l'attuazione di una legge, la legge della non coincidenza. La coincidenza è la fine del riso, no? E dove l'oggetto e il soggetto si fermano, non c'è più rimbalzo. Ecco, avrete forse visto che Tommaso ha inviato un germoglio generosamente in vista di questa sessione, lo abbiamo caricato nel sito ieri, ma ci torneremo credo più tardi, ma vorrei segnalare che il titolo che ha scelto Tommaso per il suo germoglio è Sogni e risvegli. Sogni e risvegli, lo leggerete poi con calma, io ne richiamerò forse alcuni passaggi più tardi, ma Sogni e risvegli e tramonti e rinascite, beh, in qualche modo hanno una certa, nuovamente, una certa familiarità. Quindi abbiamo alcune parole, no, che ci sono venute incontro e che io ho cercato di condividere qua: memoria involontaria, riso, patire, gioire. Slancio verso l'oggetto, slancio verso il resto, secondo un progetto che è sempre un pregetto, che è sempre una gioia patita, un orientamento patito, atto d'amore che però ha la sua reiterabilità, cioè la sua vita stessa nella legge della non realizzazione, cioè della non coincidenza. E questo gioco, il gioco della non coincidenza, è poi lo stesso gioco ritmico, la stessa legge ritmica di ogni sussulto, di ogni via vai, di ogni battimento, di ogni andirivieni. Ora un altro ricordo più recente. Riprendo, appunto, per amor di ricapitolazione, alcuni passaggi dal brogliaccio del seminario scorso, della sessione sesta. Sessione sesta, nella quale ho avuto bisogno di richiamare, ricordarmi, riprendere alcuni passi del seminario di filosofia. Nuovamente questo gioco di incontro, scontro, ritorno, ripetizione, reiterazione, memoria. Ma come ricordare? Ecco, va bene. Allora, rifacendomi al passo in cui Sini, al luogo in cui Sini, il luogo finale in cui Sini parlava del ritorno, il ritorno, evidentemente figura di memoria, figura amnesica, no? Quella del ritorno, io ho avuto bisogno, alcune settimane fa, nell'ultima sessione, di ricordare come Sini avesse affermato che occorre distinguere verità delle mappe, delle istituzioni, verità dei segni, potremmo dire così, e realtà delle mappe e delle istituzioni. Distinguere verità da realtà, ricordate, questo era un punto veramente importante per me. Perché la verità, io così ripetevo ciò che Sini aveva spiegato, ha sempre a che fare con la determinatezza fondata nei saperi della doxa. La verità ha a che fare con i saperi, è questione di sapere. Ed è fondata negli unici saperi di cui disponiamo, cioè nei resti doxastici di pregetti e progetti già accaduti e attivi doxasticamente. Sono il campo, la cornice dei saperi. Nessun sapere è mai altro che legato ad un opinare comune, ad un sentire, ad un sapere comune. E realtà invece come strozzatura indeterminabile, la realtà è non determinabile, dei saperi doxastici nel corpo della mappa. Ora, corpo qua però era usato in due modi diversi, in due sensi differenti. Corpo animato dai suoi fini, dai suoi progetti, che sono sempre, ribadiamolo, predecisi doxasticamente, cioè i miei progetti non sono miei. Non c'è nessuna proprietà del proprio voler questo, desiderare quello, progettare quell'altro. Si è portati dai saperi che ci determinano e ci progettano in quella certa direzione. Anche ad esempio una direzione, come si dice, ostinata e contraria, no? Sono in qualche modo, direttamente o indirettamente, pregettata e progettata da una sterminata quantità di saperi collettivi, doxastici in questo senso, a muovere in quella direzione anziché un'altra, a desiderare quei desideri anziché altro. Nessun desiderio è libero, nessun progetto è libero, nel senso di indipendente, autonomo o autoreferenziale. Questa è stata una grande scoperta del lavoro di quest'anno, già camminava in quelli passati, però quest'anno è venuta alla luce con estrema chiarezza e problematicità se noi parliamo di politica. Se noi parliamo di politica, e io ho ribadito più volte che non riesco a pensare azione politica che non sia azione progettuale. L'ho detto molte volte. E questo è stato ed è un mio problema. Vediamo se riesco a, in qualche modo, guardarlo diversamente, forse cambiandomi in qualcosa. Corpo dunque in due sensi. Corpo animato dai suoi fini, predecisi doxasticamente, e corpo che è semplicemente accadente, cioè che è catastrofe di ogni progetto, mera mondità anonima. Ricordate quei passaggi, vado veloce perché appunto vi ricordo un incontro. Mera mondità anonima, potremmo dire un corpo oggetto, un corpo coso, un corpo inciampo, un corpo in, che è ciò in cui ci si può imbattere. No? Un corpo non decidibile e non verificabile. Verità e realtà si toccano in un punto, diceva Sini, nel gorgo di questi due sensi del corpo, che sono il medesimo, ma non l'eguale. Allora, alla luce di questo primo passo, ricapitolando il cammino della sessione 6, sono andata verso la parte sua conclusiva, quella su cui mi sono poi di fatto solo affacciata, no? Dove il tema della memoria ho cercato di prenderlo in carico annunciandolo come un tema di convergenza di vari temi e provando a corrispondere a quella istanza di un'arte della memoria con cui si ne aveva concluso la sua sessione di filosofia precedente. Quindi qui andiamo al tema della memoria. Forti però, forse se è una forza, dell'incontro appunto del ricordo di questi passi, di questi lacerti, di questi residui in cui mi sono imbattuta amnesicamente, lì dove cercavo di capire dove ero, dove stavo. Questi lacerti da 2 anni fa e dai lavori di alcune settimane fa. Allora, scorrendo il cammino della sessione scorsa, mi sono fermata, non ho potuto non fermarmi, alla immagine della papessa, che ricorderete, no? Papessa, che è certamente una figura dei tarocchi, degli arcani maggiori, ma che è anche il titolo di un'opera detrito di Anselm Kiefer, che fu il nostro, la nostra guida, insomma, immaginale e immaginativa nel mondo delle opere resti, nel mondo delle opere residui, detriti. Parlavamo dei 7 palazzi celesti, ricordate, ma evocai di un'altra opera, che è appunto la papessa. Lì, ricordate, si parlava di un resto che cova l'opera. La papessa è una figura che cova, al tempo stesso essa tiene assieme il noto e l'ignoto, potremmo dire il ricordo e l'oblio, la conoscenza e l'ignoranza, oppure la conoscenza e ignoranza che sono uno, ci ha spiegato Sini, è la vita. È la vita che non è né conoscenza né ignoranza. Conoscenza e ignoranza hanno a che fare con i resti. La vita, appunto, in quanto passa nei resti o in quanto lascia resti, è il polo complementare, certamente, ma appunto differenziale di conoscenza e ignoranza. E quindi una conoscenza segreta che al tempo stesso, dicevamo, nella figura degli arcani dei tarocchi, degli arcani maggiori, evoca la conoscenza segreta, un segreto livello di conoscenza che permea le leggi, le scienze, il passato, il presente e il futuro. E qui emergeva il tema della memoria, no? E un resto, una forma di conoscenza segreta che è un resto che cova l'opera, che in qualche modo fa gestazione, che è in postura gestante. E poco oltre, leggendo anche alcuni testi appunto riferiti al lavoro di Kiefer o scorci e brani, pezzi di interviste a Kiefer, notavamo come un'opera, quell'opera che viene covata, no, dalla papessa, questi libri plumbei e di piombo, e piombati, no? In ogni senso, chiusi, che però covano qualcosa, covano un'apertura forse. Dicevamo che appunto un'opera in quest'ottica dice Kiefer, nasce come da uno zimzum, da un vuoto, ricordate, no? Questo termine della tradizione cabalistica, un vuoto, come uno spazio vuoto, la nascita di un'opera richiede uno spazio vuoto nel quale, ecco, qua ripeto le parole che ho detto la volta scorsa perché mi sono diventate problematiche, ok? Quindi riprendo quella parte che adesso comincia. Spazio vuoto nel quale può accadere quello che è assente, rivelandosi, occultandosi nel resto. Rivelandosi però, ho detto la volta scorsa, come ciò che è atteso. Ed è atteso in quanto memoria, parole di Kiefer, di una perennità e qui giocavo tra attesa e attenzione, no? Dicevo, vi è un vuoto che si presenta nei resti, quindi un'assenza, diciamo così, che si presenta in quel che resta, nei resti, e che presentandosi come vuoto fa spazio all'opera. Quello stesso vuoto è lo spazio in cui cova l'opera. È forse la papessa che sta tra, appunto, no? Tutti i lati. Ricordate i due piani, no? Dell'opera di Kiefer con la divisione centrale e la libreria che porta libri di piombo sui due lati, no? Ecco, questo spazio, però, l'avevo indicato a me stessa e a voi come uno spazio di attesa, e dicevo attesa perché volevo, l'ho anche detto a un certo punto, ma non l'ho abbastanza chiarito a me stessa, volevo insistere sull'elemento della attenzione. Ho detto attesa e attenzione hanno lo stesso significato alla radice, no? Attendere a qualcosa vuol dire essere attenti a qualcosa e al tempo stesso essere intenti in quel qualcosa ed essere in attesa entro quel qualcosa. Allora, ho usato la parola attesa come una qualità dell'attenzione, ma c'era un'ambiguità, inevitabilmente, che via via mi è emersa e a cui solo un rapidissimo cenno abbiamo fatto in chiusura della sessione scorsa e che oggi vorrei riprendere. In riferimento a questo modo, appunto, no, della attenzione come memoria di una perennità, io ho detto è a questo livello che i resti, le cose che restano, i detriti, i segni, le cose inerti, sono la cura della memoria. Non è la memoria che cura i resti, ho detto. Non è la memoria che cura i resti o i detriti, sono i detriti che curano la memoria. E giuro che non avevo chiaro cosa volessi dire. È un'altra frase che mi è arrivata, no? Come è arrivata? Come pesante, però, no? E allora anche questo ho cercato di chiarirmi per quest'oggi. In che senso i resti curano la memoria e non il contrario? Vediamo, proviamo. Allora, un'attesa, un'attenzione, problema dell'attenzione che è un attendere a, ma anche problema della dimensione non attentiva, ma attendente, no? Dell'attenzione. Perché se parli di attesa, inevitabilmente parli di un, appunto, di un vuoto che è orientato verso qualcos'altro, che tu attendi, l'oggetto dell'attesa, no? Ma se c'è orientamento, c'è progetto e c'è pregetto. E quindi ricado nel corpo animato, doxasticamente determinato dai suoi saperi. Sfuggo dal gorgo, ricado in un solo lato. E non tengo assieme il movimento rotante, appunto, che è stato evocato con l'immagine di un gorgo, che è il punto in cui verità e realtà si toccano. Se io perdo il punto del corpo indeterminato, della strozzatura, del corpo singolare, di una vita, di questo corpo assolutamente inverificabile, perché realissimo, e sfuggente ad ogni verifica sapienziale, perché appena provi a tradurlo ne fai l'altro corpo, appena provi a verificarlo, gli fai un corpo di sapere, corpo saputo. E quindi ovviamente progettato doxasticamente. Allora, l'esigenza di tenere, di stare su questo punto del gorgo, su questo punto di tangenza di realtà e verità, di animato e inorganico, inanimato, di progettuale e aprogettuale, capite? L'esigenza di questo mi ha indotta, ma questo lo avete già capito, a prestare una particolare cura, una particolare attenzione, a dare un particolare rilievo, insomma, a esprimere una mia singolarissima, particolare emozione, un atto d'amore. Nei confronti della dimensione non vera e non verificabile della vita di un corpo, quella reale, quella singolare, quella intraducibile, quella inverificabile e, diciamolo sin d'ora, non progettuale e non progettabile. È la anonima mondità dell'essere qui, dell'essere questo corpo. E appena provi a dire questo, cioè come, cioè quale, immediatamente lo perdi, sei già in un sapere. Ecco perché dicevo 2 anni fa, non è dicibile questo corpo che sta tra tutte le forme resti, non lo puoi dire, perché non lo fai, non fai altro che farlo. No, non fai altro che farlo. Allora, torniamo sul nostro pezzo. Allora, una mia personalissima predisposizione alla cura del lato fondamentale per comprendere il senso del gorgo che stiamo qua evocando, del gorgo memoria che stiamo qua evocando, particolare dedizione, diciamo così, alla dimensione non organica, non progettuale, non progettabile, non verificabile, assolutamente singolare, anonima, mondana, materica, spaziale. Capite? Causale, causale. E in questo senso, a suo modo, anche inerziale. Di un'inerzia diversa da quella dell'essere progettati, no? C'è una inerzialità anche nell'essere progettati. Voglio quello che si vuole, posso quello che si può, penso quello che è pensabile, eccetera, eccetera, no? Il si dice, il si pensa, il si può, il si ritiene, il si deve. Ecco. Anche lì c'è evidentemente una inerzialità, ma è una inerzialità animata, capite? Orientata. Invece, l'altro lato che deve giocare con questo perché si possa per un istante almeno cogliere il senso di quel gorgo, di quel peculiare modo di praticare la memoria, ecco, quell'altro lato lui non è inerziale nel senso che ripete inerzialmente un movimento, è irripetibile, è il non ripetibile, la non ripetizione. È il non sapere, ogni sapere è ripetizione. Capite? Se dico non è sapere, non può essere saputo, non può essere detto, vuol dire non può essere tradotto, tradito, tramandato, non può essere tramandato, e cioè non può essere saputo, appunto, no? Non può essere saputo, non può essere progettato, non può essere ripetuto. È l'irripetibilità dell'anonimato, capite? Noi tendiamo ad applicare, perché siamo figli del Novecento, veramente, quanto ho capito, non so, a pensare un po' beniaminianamente in questo senso, ma non solo, che appunto la ripetibilità sia il senso, l'unico modo, l'unica forma della macchina, no? Ma c'è la macchina della ripetibilità, intesa come inerte ripetizione, e c'è una inerzialità, una meccanicità, se volete, no? Una fredda, inorganica, cioè inorientata, inanimata resistenza della presenza che non ha a che fare con la ripetibilità, è appunto l'irripetibile. È un po' difficile, me ne rendo conto, però io dovevo, insomma, ve l'ho detto, io nel seminario porto dove sono arrivata, poi se è oscuro proviamo a ragionarci assieme, questo è come posso fare arrivato a questo punto. Ovviamente se dovessi scrivere queste cose dovrei fare un altro tipo di lavoro, capite? In parentesi, che non è quello del seminario. Il seminario è io vengo e getto i semi che ho, chiaro? Getto i semi che ho, con tutto il rischio che questo implica. Questo forse è bene ricordarci. I semi che ho sono dove sono arrivata, cosa mi sta succedendo nel pensiero, nel lavoro. Se invece io devo fare un'altra operazione, che è quella appunto di costruire dei contenuti, allora dei contenuti che non vengono lanciati, ma vengono appunto organizzati allo scopo di essere la mappa istituita per i cammini di altri, allora devo fare un altro tipo di procedure, devo seguire un altro tipo di procedure. Questo è molto stancante. Se vi stancate troppo, potete sonnecchiare, questo succede abitualmente, si può sempre fare. Potete con grande tranquillità andare a prendere una boccata d'aria, ad esempio, anche a prescindere dalle cose, fermarvi. Cioè non, veramente mi piace pensare che oggi facciamo così, che oggi ce lo concediamo. Poi, fra un po' faremo la pausa. Però no, voglio dire, non mi offendo, lo capisco, che è difficile. Per me va benissimo, siamo a lavorare insieme, io faccio quel che posso e voi pure. Allora, è difficile, sì. Vabbè, procediamo con un altro passetto, vediamo se riusciamo. Allora, da che cosa i resti curano la memoria? Ecco, da che cosa i resti curano la memoria? I resti, ecco, questo mi sembra di averlo compreso, ve lo offro, curano la memoria dalla illusione della coincidenza e della permanenza. Ecco, questo è il punto che non avevo, che mi aveva provocata, ma non l'avevo detto così, non mi era arrivato così. Mi si è chiarito, sì, perché c'è, noi diciamo memoria, memoria, ricordo, memoria, e così dicevo 2 anni fa, ma qui quello che si sta chiarendo è che parliamo di diverse qualità della memoria. Altrimenti, se non ci chiariamo sulle diverse qualità della memoria di cui stiamo parlando, non ci riusciamo a chiarire neanche sul senso di quel diverso modo del racconto storico. Un diverso modo del racconto storico richiede evidentemente un diverso modo della memoria. Così come ci sono vari modi del racconto storico, vari modi di fare la storia, così ci devono essere diversi modi di essere memoria, di praticare la memoria. Ed è qui, su questo punto, che noi ci stiamo mettendo, capite? Siamo passati dalla evocazione di un'arte della memoria, di un'istanza della memoria, che da una parte compiva, dall'altra rievocava percorsi pregressi, alla necessità di andare a fondo in questa cosa, in questo tema della memoria, e comincio a farlo cercando di rispondere a questo, quali diverse modalità della memoria ci sono? Ed è su questo punto che ci siamo affacciati in conclusione del seminario scorso. Qualità diverse della memoria possiamo intendere, e poi bisogna capire come praticarle, però intenderle possiamo. È chiaro che se parliamo, questo deve essere chiarissimo, di una nuova conoscenza storica, e cioè di una nuova formazione e una nuova trasmissione dei saperi, stiamo parlando di un nuovo modo di praticare la memoria. Deve essercene più di uno, dunque, di modo di praticare la memoria. Ed è qui che stiamo cercando con il nostro cesello di guardare un po' meglio. La volta scorsa abbiamo evocato un modo che abbiamo appena evocato, che abbiamo chiamato immemorare, usando la parola tedesca, utilizzata già da Bloch e Benjamin, e a loro rifacendoci, la parola tedesca Eingedenken, Eingedenken. Quindi ricordare dentro, memorare immemorare, abbiamo detto. Qui dobbiamo arrivare a capirci quest'oggi. Perché la proposta che a me è giunta è di pensare l'Eingedenken, o questa, o vogliamo chiamarlo così, una particolare forma dell'immemorare che ha a che fare con la singolarità della vita e del corpo anonimo qui accadente, realissimo, ecco. Questa situazione, questa pratica della memoria, forse è ciò che può portarmi, o forse portarci, non lo so, ma forse può portarmi ad una ad una ricapitolazione, ecco, del tema della politica del sapere, no? E dunque della possibilità di azione nella conoscenza che abbia a che fare con i temi che abbiamo chiamato, evocato nell'orizzonte di ciò che chiamiamo politica. Ci arriviamo. Allora, stiamo ancora un po' qua. Stiamo cercando di individuare diversi modi della memoria, no? Abbiamo detto che, anzitutto, c'è una memoria che tende alla coincidenza, no? Evidentemente. L'afferramento, l'accumulazione, la presa. Io mi lancio verso l'oggetto, lo prendo, pum! Lo possiedo e poi lo accumulo. Una memoria che è coerente con un tempo cronico. Capite? Lineare. 1 più 1 più 1 più 1 più 1. E io li tengo tutti. 1 più 1 più 1 più 1. Le accumulo. Una memoria che è un eternare quantitativo e quindi è un eternare appropriativo e quindi è un eternare nella permanenza, capite? Nell'immobilità. Allora, i resti curano la memoria dalla illusione della permanenza e della coincidenza. Perché dico che è un'illusione? Vabbè, io qui... Il Gran Giulio diceva, perché è l'illusione di poter sfuggire alla legge della non coincidenza. È l'illusione di poter sfuggire alla legge, che adesso, al di là del riso patafisico, che per me è stato molto evocativo, rifacendoci a quanto Sinici ha spiegato, è la legge che dice che mai realtà e verità potranno essere coincidenti. Non possono. Possono toccarsi in un punto e fare gorgo, questo sì, ma non essere coincidenti. Bene, allora, curarsi dalla illusione, dalla malattia, no? Della permanenza della coincidenza, vuol dire confrontarsi con una potenza dei resti, con una particolare irruenza dei resti. Provo a dire così. Come fanno i resti a curare la memoria dalla illusione della permanenza e della coincidenza? Lo fanno imponendosi nella loro matericità. Nella loro matericità, attenzione, in memore. Nella loro matericità senza memoria, nella loro gravezza, nella loro gravità, nella loro gravezza di oggetti inerti. Cioè nel loro imporsi come insensati, obliosi, oggetti senza vita. Capite? Sono atemporali, sono a questo livello i resti, i residui, gli oggetti, le cose, meramente spaziali. Sono petrosi. Sono come dei petrosi inciampi. Si parla della pietra dell'inciampo, no? Sì, però sono dei petrosi inciampi amnesici, non inciampi per saturi di memoria, capite? Sono inciampi che sono inafferrabili, cioè che non dicono niente, capite? Di cui non mi ricordo niente, non so come dire, che non hanno niente da dirmi. Che non sono portatori di... o meglio, che non sono portatori di ricordo, cominciamo a distinguere, no? Di cui non ricordo niente, cioè di cui non so niente. Che accidenti è questa cosa? Cos'è? Boh! Ecco, no? Questo incontro stupefatto, questo inciampo spaziale, no? Come quando letteralmente cammino e inciampo in qualcosa, cos'è questo? È come?
Lo stupore,
ma anche il fastidio e la resistenza. Proprio dell'inciampo, l'inciampare proprio nel senso di qualcosa che mi occlude il cammino, no? Che mi blocca, cioè che fa blocco, che è greve e grave. Capite cosa voglio dire? Quindi l'esperienza di un resto, dei resti, è anche l'esperienza, o può essere anche l'esperienza di una matericità fuori dal tempo. Boh, è di poco, è di tanto, di quando è di che... Cioè, capite, non è come andare al museo. Oppure in un parco archeologico, in cui si va e si ritrova ciò che si sa. Capite? Si ritrova il noto, e quindi magari ci si stupisce di questo incontro, di questo ritrovamento, ma non ci dà fastidio, no? Ecco. Invece non è un inciampo, perché quelle cose non ci si presentano nella loro greve matericità, se no non sarebbero al museo, non sarebbero nel parco archeologico. Greve matericità vuol dire una cosa che proprio non mi dice niente, no? E in cui mi imbatto e che ferma il flusso del mio sapere, del mio raccontare, della mia memoria, dei miei ricordi, lo ferma e in questo modo lo cura. Perché gli rammenta, lo costringe a rammentarsi che non coincide, che non sa che c'è una dimensione dell'incontro con le cose che non è già ascrivibile, che non è di per sé ascrivibile all'ordine del ricordo quantitativo. È questo e poi questo e poi questo e poi questo. No, non è nulla di tutto questo, no? E allora in quel punto di inciampo siamo, come dire, fuori dal tempo, perché appunto non c'è un prima, non c'è un richiamo, non c'è una ripetizione, non c'è un sapere. C'è appunto l'imbattersi in una cosa che è pietra, che è inorganica, che è un resto assolutamente, assolutamente non riconducibile di per sé ad un ordine di significazione. E allora in questo, in questa costrizione che il detrito esercita, la mia memoria trova forse un unguento per sanare la sua tronfia automatica certezza di possedere significati, di trattenere, di rinviare, di spiegare, di riconoscere. Ecco, è l'irriconoscibile, è l'istante della irriconoscibilità del detrito, quando esso è talmente deturpato di vita che produce non tanto stupore, vede Stefania, quanto io vorrei dire straniamento, esperienza di straniamento. Guardate che l'esperienza adesso, vabbè, per essere brutali, cercare delle cose forti che ci aiutino, no? A dire cosa intendo dire, di quali resti parlo, di quale esperienza dei resti parlo. Provate a pensare davvero, no? Allo straniamento che tutti noi abbiamo provato o proviamo qualora ci imbattiamo in un cadavere deturpato, ad esempio, no? Era un corpo. Allora, c'è un momento in cui non lo riconosci. No, non è niente. Cos'è questo, no? Ecco, quel punto lì di straniamento, che al tempo stesso, cioè che è non riconoscibilità, capite? È un inciampo, un blocco. Oppure, forse, no? Una città completamente devastata. Abbiamo concluso la volta scorsa con l'immagine straniante anch'essa, no? Per me, associata alla opera di Kiefer, di una fotografia di Mariupol bombardata, no? Era una città, non riconosco. Sì, anzi, lì c'era già un alto tasso di riconoscibilità, diciamoci la verità, sapevamo, eccetera. Ma provate a pensare l'impatto, ecco, l'impatto, il momento dell'impatto. A volte capita, ad esempio, capita con delle opere d'arte, ad esempio, anche, no? Dire, oh, ma questo è roba, cioè, ma che è? Cioè, ci sono, forse questa è una delle operazioni che alcune installazioni che io spesso non capivo, non capisco, che appunto che non mi sono comode, che non mi dicono niente, come si dice appunto. Perfetto, quel punto lì in cui non ti dice niente, quello lì, è curativo, no? È curativo della memoria in quanto la apre ad un'altra qualità, no? La fa diventare o le dà l'occasione di ricordarsi di sé, ricordarsi della sua legge della non coincidenza. Ricordate quello che ho detto prima, impatto con l'oggetto, con un resto, atto d'amore respingente, attraente, in cui vengo rimbalzato, ma ci deve essere un momento in cui quell'oggetto che io impatto è di contro a me, è non riconducibile al me che so, capite? alle mie determinazioni, al mio corpo determinato. E altro passaggio, scrivevo, ecco, il Novecento, scusatemi, no, dicevo, vi è dunque una possibilità, uno spazio della memoria che è aperto dai resti, che è curato dai resti, che è aperto dai resti, inaugurato dai resti. E che cosa inaugura, che cosa si apre in queste situazioni? Beh, dicevo, la unità inverificabile, mi rifacevo alla Kiefer, la unità inverificabile tra esistenza e presenza, quindi sapere, memoria e storia immemorabile. Lì c'è tutta la storia che tu non ricordi, che non puoi ricordare, che non è nel tuo ricordo, che non sai, no? E ti ricorda che sempre sfugge, che sempre c'è un immemorabile nel tuo ricordare. Quindi, inverificabile unione e composizione della presenza, dell'esistenza presente e della storia immemorabile dei molti che mi affollano. Così ho detto, dei molti che mi affollano. Allora, l'arte del detrito è inverificabile, ripetiamolo, occasione per la cura della memoria, per la cura del ricordo, affinché la memoria si faccia immemorazione, affinché possa farsi immemorazione, cioè ricordo dall'interno, ricordo da dentro, ricordo incarnato, ricordo singolare, ricordo involontario, emergenza di una qualità della memoria che è coincidente con la mia incarnazione, col mio essere qua, una memoria che possiamo chiamare ancora memoria, però una memoria che è al cuore della memoria, e che è l'incontro con l'immemorabile. Con l'immemorabile di ogni memoria. La volta scorsa ho detto che nel Novecento europeo un ultimo grande sogno si è espresso, no? Un grande sogno di cui il nazifascismo e le spinte totalitarie sono state l'espressione, no? Politica, artistica, culturale. Il sogno di fare, come dire, di coincidere, il sogno di praticare il ricordo, la memoria, adesso usiamo questi due termini che non sono uguali come se lo fossero, di praticare la memoria in termini di coincidenza con il caput mortuum, di coincidenza, no? Di presa. Quindi il tentativo di appropriarsi, il tentativo di fare del rapporto passato, presente, futuro un rapporto di assoluta continuità organica, un rapporto di presa, un rapporto di perennità o di, come dire, di permanenza istituita, di permanenza istituita. Tentazione di istituzionalizzazione totale, abbiamo anche detto la volta scorsa. E procedo perché queste cose le abbiamo dette e quindi non credo sia necessario insisterci ulteriormente, ma solo appunto camminarci dentro, camminarci a lato, questo sì. Ho detto, si tratta per noi oggi forse di riscattare il monumento e riscattare l'istituzione, nel senso che ogni monumento è istituzione e ogni istituzione è detrito e ogni detrito è mappa, mappa istituzione, diceva Simi. Quindi riscattare il monumento, riscattare l'istituzione, anche le istituzioni scolastiche, eccetera, eccetera, dicevano, no, politiche, eccetera, riscattarle dal Novecento, cioè da questa memoria malata, da questa memoria che, come dire, che oblitera, che cancella la legge della non coincidenza. Si tratta dunque forse di praticare una nuova figura dell'eternare, no? Inteso qui non come appunto conservare, accumulare, trattenere, possedere, mettere in fila, quantificare, affidare alla permanenza, appunto, no? Alla permanenza lineare, ma un eternare che sia appunto una nuova forma della memoria, una memoria incarnata. Una memoria singolare, una memoria al singolare, una memoria che almeno un po' si, come dire, si addestri ad abitare quel tra in che la vita singolare, che è il proprio anonimato, che è il punto necessario affinché si faccia gorgo con i saperi, con la verità. Un senso della memoria, e ho detto la volta scorsa, non verificabile, ma realizzabile. Ma realizzabile. E qui andavo verso la conclusione. Cosa ho da dire adesso di questa espressione che ho usato? Un senso della memoria non verificabile, ma realizzabile. Allora, ribadiamo, non verificabile, cioè non determinabile entro il quadro doxastico dei saperi progetti. Dei saperi progetti che sono progettanti perché sono già istituiti. Quindi sul piano dell'istituzione, mettiamola così, sul piano della mappa istituita, o meglio, sul piano della mappa istituita, colta in quanto corpo animato, progettuale, progettato, su quel piano lì, questa forma della memoria di cui sto cercando di dare traccia. Non può essere collocato. Questa forma di memoria non può essere collocata. Perché appunto, se vi fosse collocata, sarebbe memoria animata, cioè memoria di un corpo già istituito, doxasticamente istituito nei suoi progetti e nei suoi pregetti. Lato del gorgo che sempre c'è. Lato del gorgo che sempre c'è. Non è su quel lato che si muove la memoria di nuovo genere, che forse è occasione di un eternare diverso e forse di un diverso modo di raccontare la storia. È però sul lato della realizzabilità, ho detto, non verificabile ma realizzabile. Cosa intendo? Come realizzabile? In che senso? In che senso è nella cornice del realizzabile e non del verificabile? Che questa esperienza della memoria che sto cercando di evocare forse ha luogo. Nella cornice della mondità in memore, è lì, no? Della mondità in memore aprogettuale, involontaria, cioè nella mera mondità atemporale, non ripete, non ha prima e non ha dopo, in questo senso anche anonima, innominabile. Mondità in memoria, innominabile, involontaria, aprogettuale, innominabile, di questo corpo qui, nuovamente, di questo corpo qui, niente di più. Questo corpo che, attenzione, essendo inerzia, essendo nient'altro, non animato, capite, non progettuale, non progettato, non progettabile, irripetibile, essendo questo qui. Che faccio? Strozza l'istituzione che lo progetta, la strozza, cioè la incarna, la porta a compimento, la porta a catastrofe, e così si esercita come corpo non istituito, ma come corpo istituente. Corpo istituente. Perché le istituzioni sono sempre resti di un istituente, no? È l'istituito di un istituente. Bene, l'istituente da una parte sempre non è riconducibile alla verità dell'istituito, ai progetti istituiti. E dall'altra parte non è riconducibile perciò ai saperi. Ad un sapere, non è verificabile, ma è realissimo e attuale ogni volta che si compie un'istituzione, un progetto, lo si compie incarnandolo, cioè singolarizzandolo, strozzandolo, la strozzatura, diceva Simi, l'ho detto la strozzatura, strozzare l'istituzione, che vuol dire? Vuol dire incarnarla, strozzare un progetto, che vuol dire? Vuol dire incarnarlo, ma anche strozzarlo. Cioè affidarlo al suo margine di immemorabile, a progettualità, che è questo corpo, che è come lo faccio io e non lo farà nessun altro. No, questo io che non è un io, perché appena lo dico già, fatta, basta, sono entrata nel sapere. Dovrei continuare a parlarvi, a fare l'esercizio senza descriverlo, lasciando che accada. Ma accade, perché se accade l'esercizio, se accade un progetto, accade sempre singolarizzato. Fini ce l'ha detto, io l'avevo scritto l'anno scorso, me l'ero dimenticato. Vedi che bello ricordare. No? E mi veniva in mente, tra l'altro qua, mi veniva in mente che Sartre, in un lavoro che si chiama, guarda un po', L'intelligibilità della storia, e di quante cose mi ricordo che non ricordavo, parla del movimento della storia, lo chiama dialettica, in due termini, nei termini di una dialettica costituita e di una dialettica costituente. Allora, una dialettica potremmo dire istituita, un movimento, un progetto istituito e progetto istituente. Esso, in quanto istituente, non coincide, non entra nel quadro del progetto istituito, anche se ne è progettato in quanto corpo animato. Ma in quanto corpo anonimo, qui e ora singolare, sfugge al progetto che pure lo ha progettato. E gli sfugge in quanto lo strozza, cioè lo incorpora, lo realizza, lo fa, lo attua, lo compie, come volete. Allora, per provare a dare un nome a questo lato, capite, non è un'alterità radicale, a questo lato dell'esercizio amnesico, della memoria che è una memoria incorporata in quanto incorpora, in quanto, come dire, si volge o si flette, si strozza nel corpo anonimo, nel corpo mondità anonima, in questo, in questa singolarità assoluta e ripetibile. Ben nel tentativo di dire questo, allora avevo usato la volta scorsa, e così chiudevo il percorso, avevo usato l'immagine appunto blochiana, beniaminiana, dell'immemorare, del Eingedenken, che abbiamo detto anche, in italiano viene tradotto spesso con rammemorare, alcuni traduttori propongono invece, tra questi Stefano Marchesoni, che è anche citato nel Germoglio di Tommaso, in riferimento ad un suo saggio, Marchesoni e altri propongono di tradurre con immemorare, perché ein, scritto ein, indica appunto una indica il movimento della strozzatura, questo è il punto, no? Questo immemorare è strozzare il progetto, è la strozzatura del progetto che si verticalizza, capite? È l'orientamento, l'orizzontalità del progetto, dell'attesa, che si compie strozzandosi, e cioè al tempo stesso morendo, ovvero compiendosi, precipitando esattamente sul punto gorgeggiante del suo correlato, perché già, no? Mentre strozza, istituisce e restituisce al sapere il suo portato appunto di istituzione. Ecco, qui volgendoci appunto al lavoro di a queste parole, a queste pochissime pagine che adesso voglio rileggervi di Bloch e di Benjamin, emergeva nuovamente il tema dell'attesa, questa memoria strana, se è una strozzatura, se è un immemorare qua, è involontario, ha a che fare con il non organico, con il non animato, riguarda la gravità e la gravità delle cose, di quella cosa che tu sei, capite? Di quella cosa che tu sei, riguarda il tuo peso, riguarda la tua matericità, riguarda la tua slabbratura, riguarda la tua strozzatura, non so come dirlo, no? È ciò che ti rende affine a quell'anonimato del resto, di cui tu sei una manifestazione. No, sei resto anche tu, quel che resta di tutti i tuoi progetti, di tutte le tue sapienze, conoscenze, di tutto quel che tu dici nel si dice, fai nel si fa. Ecco, quell'unicità lì, quella lì, è greve, grave, materica, spaziale e assolutamente anonima, indeterminabile, non verificabile e in questo senso mondana e inorganica. Ecco. Lì si pone il tema, però, in Bloch e Benjamin dell'attesa, che ci aspetta adesso al varco, no? Dell'attesa che delinea una prospettiva dentro questo tipo di questo ingrediente, chiamiamolo così, di una storia possibile, di un racconto storico possibile, un ingrediente dimenticato, appunto, no? Rammemorabile forse, ecco, in Bloch e Benjamin però in questo ingrediente si avverte, in particolare in Bloch, secondo me, forte la dimensione, una dimensione messianica, l'attesa come attesa di compimento, no? E il resto come annuncio di un avvenire possibile, oppure come possibilità non ancora attuata e quindi attuabile. No? Allora, qui bisogna lavorare un po'. E lo facciamo magari dopo la prima pausa. Adesso facciamo la pausa, la prima pausa. Cerchiamo di essere abbastanza rigorosi sui tempi, così riusciamo a stare dentro, i cammini di quest'oggi. Sono le 16:25 circa. Facciamo che alle 35 ci ricomponiamo, cioè ci prendiamo 10 minuti e poi cominciamo tra 12 e 13. Insomma, però stiamo dentro il quarto d'ora. Va bene? A tra poco, grazie.